Modem.
Non me l'aspettavo, anche perché non sapevo che esistevano queste malattie, perché quando non ti trovi confrontato a questo, tante volte vedi qualcosa, leggi qualcosa, però non ci rifletti più di quel tanto. Quando ti trovi confrontato con una malattia genetica rara, vedi molte cose che prima non guardavi, perché allora lì trovi anche degli articoli su dei giornali che prima dicevi, ah, non l'avevo mai visto, ma perché non lo volevi vedere, perché ci sono sempre stati. Li noti quando ci sei dentro.
Quando ci sei dentro e devi convivere con una malattia rara, quando fatichi a trovare una diagnosi corretta, quando hai poche possibilità terapeutiche e alti, spesso altissimi costi delle cure. Ci caliamo questa mattina a Modem in questa realtà e scoprirete presto di chi è la voce che avete sentito in apertura. Buongiorno da tutta la redazione, oggi con voi Bettina Müller e Paolo Dell'Oca, che ha realizzato un reportage che ascoltiamo tra pochissimo. Paolo, qual è stato il tuo punto di partenza?
Il punto di partenza è stata una notizia che concerneva la creazione della Coordinazione Nazionale Malattie Rare. Mi sono chiesto, è ancora un'associazione in più rispetto a quelle esistenti? E poi queste malattie rare, che cosa sono esattamente? Ho scoperto che sono tra le 6.000 e le 8.000 le malattie rare, quindi molte, e che in Svizzera toccano circa 500.000 di persone, quindi molte anche ora in questo caso. E mi sono anche chiesto, ma che cosa vuol dire convivere, vivere con una di queste malattie rare e conviverci soprattutto per quanto riguarda i familiari, i papà, le mamme, perché tocca soprattutto i bambini. Per questo mi sono rivolto ad una mamma e al suo bambino e ho passato qualche ora, qualche giorno con loro cercando di condividere un po' la loro vita.
Ascoltiamo dunque il reportage, poi lo commentiamo con due ospiti.
Mattia è molto allegro. Difatti quando era piccolino lo chiamavano sempre, quando lo vedevano, il raggio di sole. Adesso crescendo, piano piano sta comunque cambiando, perché è vero, si forma il carattere in modo diverso, però sta cominciando a vedere i suoi limiti, le sue difficoltà. Ci sono delle volte che non gliene frega niente e delle volte invece che vedi che sta male, perché si rende conto. Noi abbiamo avuto Mattia nel 2009 e all'inizio sembrava che andava tutto bene, non c'erano problemi. Poi ha cominciato a 15 mesi a non stare più in piedi. All'inizio non ci siamo preoccupati, poi ho chiesto alla pediatra, diceva che andava tutto bene, ho chiesto a un altro pediatra, mi ha detto non ci sono problemi. Però poi a 18 mesi abbiamo dovuto annunciare che lui non camminava, quindi anche la pediatra ha detto facciamo delle visite per capire cosa c'è. Dalla prima visita hanno scoperto subito qual era il problema e per noi è stato traumatico, perché ci è caduto veramente il mondo addosso. Ti fai mille progetti con un figlio e lì non c'è più niente. Cioè, il primo momento c'è il nulla e poi pian piano però incontri tante persone che ti aiutano e da lì cominci pian piano a risalire e riorganizzi completamente la tua vita in base a lui.
Lui è Mattia, un bambino di 8 anni, simpatico, attento e dallo sguardo furbetto. Ciò che sua mamma Michela ha appena descritto è la manifestazione improvvisa e brutale della malattia rara che ha colpito Mattia, l'atrofia muscolare spinale, che lo costringe su una carrozzina elettrica, il mezzo, come la chiama lui. Frequenta regolarmente la scuola della Riviera ed ogni settimana fa fisioterapia, nuoto, e a Biasca è Marta che l'aspetta per l'ergoterapia. In programma un gioco esercizio con un'apposita altalena e la costruzione di una casetta in legno.
Devi aiutarmi, devi venire un po' in avanti.
Non ce la faccio.
Un pochino ce la fai. Dai, È tutto tempo che perdi per la tua casa, eh? Bravo, guarda lì che qualcosina è, ce la fai. E adesso siamo pronti per andare sulla nave. Allora, ti dondolo ancora un po', eh? Prendiamo velocità, va bene? Oh, sì! Quasi tutto lo scoglio è caduto! Accidenti, ce n'è ancora un pezzo che rischia di rompere la nave! Capitano, capitano!
La mia casa che ho inventato io ha 3 piani. Ho un omino, va sulle scale e cammina. Non gli ho ancora dato un nome. Faccio finta che è ancora mio nonno perché è vecchio con il giocattolo.
Con la scuola ricominci anche a venire qui?
Sì.
Ti piace?
Sì.
Perché si fanno tanti lavoretti?
Sì.
E a scuola non si riescono a fare?
Non tanti. È noioso rifare i compiti, devi, non so, quasi fanno i lavoretti, poi là si deve stare seduti, si deve concentrare, invece qua si può divertire, non si può giocare.
Allora Mattia, adesso ci dedichiamo alla tua casetta di legno. Dobbiamo disegnare e tagliare il pezzo dietro e questi due qui però sono ancora da lisciare. Allora, alzi un po' il mezzo. Ok, va bene così. E buon lavoro. Con una gran parte dei bambini si parla di sviluppare le funzioni, con un bambino come Mattia si parla più che altro di mantenere le funzioni il più possibile. In più c'è anche, adesso con Mattia, mi immagino anche con altri bambini con la sua malattia, c'è un grande lavoro anche affettivo-emotivo legato alla frustrazione. Lui arriva con dei desideri di cose non sempre realizzabili. Quindi c'è la frustrazione di quello che non può fare, non può realizzare. Qui in studio vede altri bambini che fanno delle cose che per lui non sono accessibili. Quindi bisogna gestire tutto questo, cercare di adattare quello che faccio spesso. Lui vede un bambino che fa la discesa con lo skateboard e vorrebbe tanto. Il mio lavoro è adattare l'attività ai mezzi in modo che anche lui possa fare questa esperienza e quindi essere gratificato e felice. E poi un grande lavoro sul perseverare di fronte alle difficoltà e non abbandonare. Mattia abbandona in frettissima, quindi cerco tramite attività che lo entusiasmano di allenare questa, cioè una difficoltà, ma provo, vado avanti, non abbandono.
Perseveranza, una virtù quanto mai importante anche per chi accompagna le persone affette da una malattia rara come quella di Mattia, ma non solo. Le attenzioni si protraggono quasi sulle 24 ore.
Mattia ha la SMA2, che sarebbe un'atrofia muscolare spinale di tipo 2, e lui viene toccato su tutto quello che è motorio, quindi non riesce a camminare. Anche le braccia, le mani, le usa, però ha molta meno forza di un altro, quindi ha bisogno per lavarsi, per vestirsi, per andare in bagno, per andare a letto, tutte cose che lui da solo non riesce a fare. Di notte, se lui si sveglia e è in una posizione che non è comodo, mi chiama perché io devo alzarmi e andare a girarlo, perché da solo non riesce a girarsi.
A volte occorre far ricorso ad opere importanti come l'installazione di un ascensore in casa, un impegno anche economico notevole, solo in parte coperto dall'assicurazione invalidità. Per Michela, il sostegno fornito dalla scuola e ad esempio da parte di Pro Infirmis, dell'Associazione Malattie Genetiche Rare della Svizzera Italiana e di alcune fondazioni è stato essenziale.
Lui va a scuola in una classe normale, ha comunque una maestra di sostegno che lo aiuta per tutto quello che è vestirsi, cambiarsi, andare in bagno. Quando lui comincia a essere stanco per scrivere, lo aiuta lei, o deve salire e scendere con l'ascensore da solo, non può, quindi c'è sempre lei vicino. E per il resto fa una vita più o meno uguale, cioè un bambino capriccioso come lo sono tutti. Poi ci sono tantissime cose che organizzano anche per delle colonie organizzate apposta per loro. Lui ci va molto volentieri perché comunque sono bambini, bene o male, tutti hanno delle difficoltà. E ci sono delle volte che comunque anche lui è curioso perché, diciamo, le colonie qui gli dà fastidio perché è l'unico sulla sedia a rotelle. Per lui uno che ha problemi è solo sulla sedia a rotelle, invece andando in colonia vede che ci sono anche altri problemi.
Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so,
credo che i nostri bambini non vedano una diversità gli uni con gli altri, passano il pomeriggio insieme, giocano, ridono, scherzano, non si sentono diversi gli uni dagli altri, ogni bambino ha le sue specificità, come a scuola, come in qualsiasi altra cosa, e si aiutano tra di loro. Lo vediamo molto che sia in acqua ma anche fuori, giocano insieme, quando vedono che un bambino ha difficoltà in una cosa ce n'è magari un altro che riesce a farla meglio e che lo sostiene. Oltre ai volontari, anche tra di loro è una cosa molto bella da vedere.
Martina Oleggini, organizzatrice di colonie integrate per Pro Infirmis.
L'estate per i bambini è molto lunga, non andare a scuola è molto bello, ma dopo un po' magari ci si annoia anche, quindi avere uno spazio dove si incontrano altri bambini è importante. Magari non sempre tutti i bambini riescono ad incontrarsi durante l'estate, c'è chi rimane piuttosto con i propri genitori e quindi questa è anche un'occasione di socializzazione importante. Durante l'anno scolastico facciamo dei pomeriggi di gioco sempre con questi bambini. Alcuni sono gli stessi, alcuni sono diversi, e anche lì durante l'anno hanno un momento mensile in cui si incontrano, giocano, si rivedono e fanno delle cose insieme, si ricordano di una volta all'altra e ritornano, sì. Abbiamo bambini che hanno iniziato a 5 anni con le nostre colonie, adesso ne hanno 7, 8, 9, 10, arriviamo fino ai 12, quindi abbiamo bambini che fanno tutto il percorso dai 5 ai 12 anni. Non so più fare una collana.
Faccio dei tuffi, vado in piscina, e faccio merenda e poi alle 6 si va a casa. Tante volte vengo. Mi piace andare in piscina, mi piacciono fare i tuffi, mi piace fare merenda soprattutto quando c'è il cioccolato e giocare. Basta la vocale, io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no.
Io chiedo asilo, io chiedo asilo, come leoni, io voglio andare a cattura. Mattia è in acqua, si muove autonomamente con un salvagente collare, si sposta come vuole, sempre sotto lo sguardo di qualcuno che lo sorveglia. È felice così come gli altri bambini, sia normodotati che altri che hanno delle difficoltà motorie e hanno il sorriso stampato sul volto. In Ticino le persone affette da una delle circa 7.000 malattie genetiche rare sono approssimativamente 700, per la maggior parte bambini. In Svizzera il loro numero raggiunge il 500.000. Si tratta di una lotta quotidiana, difficile e faticosa, per cui ogni passo in avanti della scienza e della medicina è fonte di speranza. È il caso di un medicinale approvato negli Stati Uniti e recentemente anche in Italia, ma non in Svizzera. Per Michela l'attesa è dolorosa.
È importante ed è frustrante pensare che praticamente siamo sul confine. C'è una possibilità non di guarire la malattia, però comunque di aiutarlo a migliorare un po' i problemi che ha e a conservare quello che c'è, da non perdere forza, non perdere muscolatura. Appunto, pensare che c'è a due passi e noi non possiamo averla, ecco, quello è un po' frustrante. Speriamo che anche la Svizzera approvi questo farmaco.
Abbiamo sentito la storia di Mattia e della sua famiglia nel reportage di Paolo Dell'Oca e abbiamo sentito la speranza della mamma che il farmaco che potrebbe aiutare suo figlio sia accessibile in Svizzera. Nel frattempo Swiss Medic, cioè l'istituto svizzero per gli agenti terapeutici, lo ha omologato. Ora mancano ancora alcuni passaggi tra azienda produttrice e autorità sanitarie prima che sia davvero disponibile nelle farmacie e poi si pone naturalmente la questione del rimborso o meno da parte della cassa malati. Aspetti questi che affronteremo nel corso di questa trasmissione, ma prima di tutto torniamo alla questione di fondo: cosa vuol dire convivere quotidianamente con una malattia rara? Con noi questa mattina c'è la dottoressa Alessandra Ferrarini, è caposervizio pediatria all'ospedale di Bellinzona, genetista, si occupa di malattie rare. Buongiorno.
Buongiorno.
Dottoressa Ferrarini, cos'è una malattia rara?
Sì, una malattia rara per definizione è una malattia che troviamo più raramente di una persona su 2000, cioè proprio nella definizione. E queste malattie coinvolgono il nostro DNA. Quando vedo una famiglia io spiego sempre in termini molto semplici che cos'è il DNA. All'interno di ogni cellula noi abbiamo i cromosomi. I cromosomi sono come i libri di una libreria e nei libri abbiamo le pagine e abbiamo le parole. Ogni parola corrisponde a un gene e noi abbiamo più di 20.000 geni. Dunque una malattia genetica è una malattia che si crea a tre livelli diversi, a livello dei cromosomi, dei libri oppure delle pagine oppure a livello più piccolo, a livello di un gene, come appunto nel caso del piccolo Mattia.
E poi mi corregga se sbaglio, l'80% delle malattie rare sono malattie genetiche, giusto?
Sì, sì.
Ecco, c'è qualcosa nella vicenda di Mattia che ritrova in altri suoi pazienti? Perché le malattie rare sono appunto rare, ognuno segue il suo percorso che è spesso solitario.
Sì, sì, esattamente. È esattamente così. La sua storia è la storia proprio tipica, no? C'è da dire che io vedo anche molti adulti che hanno anche loro una storia lunga. Ecco, è vero, ci sono tanti bambini, ma non dimentichiamo che ci sono tantissimi adulti con delle malattie genetiche rare. E loro a volte hanno una storia ancora più lunga, no? Nel senso che la diagnosi è complicata proprio perché le malattie sono tante e spesso sono dei casi unici all'interno del cantone o addirittura all'interno del paese, no? Quindi il riconoscimento è difficile, no? Proprio perché sono tante malattie, sono molto rare. A volte, soprattutto nelle malattie muscolari, magari è difficile, no? Capire che c'è veramente un problema organico. Dunque il percorso è veramente lungo per arrivare alla diagnosi e c'è anche da dire che non sappiamo tutto di genetica. Dunque a volte anche la diagnosi propriamente genetica, cioè fatta sul DNA, manca tutt'oggi, perché la tecnologia ci permette di arrivare fino a un certo punto ma non fino in fondo.
Quindi succede che qualcuno passa tutta la vita senza sapere esattamente cosa ha?
Sì, purtroppo oggi è ancora così. Abbiamo fatto dei passi da gigante, devo dire, rispetto alla genetica che studiavo sui libri. La tecnologia è avanzata moltissimo. Devo dire che noi siamo al pari, no? Degli Stati Uniti o dell'Australia, nel senso che quello che si fa negli altri paesi riusciamo a farlo anche qui con le stesse capacità, né più né meno. È chiaro che, come dico, la tecnologia è arrivata ad un certo punto, ma sicuramente c'è ancora tanto da fare e noi chiaramente cerchiamo di essere sempre al passo e dico sempre alle famiglie: abbiate fede, non ci arriviamo oggi a una diagnosi genetica, ma ci arriviamo.
Con noi c'è il dottor Olivier Menzel, è ricercatore, è membro del comitato di Pro Raris, che è l'organizzazione mantello dei pazienti affetti da malattie rare, e anche fondatore della Black Swan, una fondazione filantropica che si occupa di ricerca di fondi sulle malattie rare. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dottor Menzel, c'è qualcosa che ha osservato in questi anni che accomuna tutte le vicende umane contrassegnate dalle malattie rare?
Beh, sicuramente la difficoltà. È tutto un percorso, come diceva la dottoressa Ferrarini, purtroppo è un percorso classico. C'è la ricerca alla diagnosi, una volta che c'è la diagnosi, c'è la ricerca allo specialista e ha un trattamento possibile. Nelle cifre che avete menzionato prima, che sono già di sé estremamente evocatrici, vorrei anche aggiungere che purtroppo sulle 7.000 malattie rare conosciute, unicamente meno del 5% ha per il momento un trattamento a disposizione, e il trattamento, come lo ripeteva bene la mamma Michela, non è per forza un trattamento che andrà a guarire il bambino o l'adulto o la persona affetta da malattia rara, ma è un trattamento che magari può migliorare la qualità di vita. Ed è per questo che ammiro anche questa mamma Michela quando dice: sono un po' frustrata che non ho accesso a questa medicina. Io devo dire che dopo 18 anni che sono nell'ambito malattie rare, ascoltando un documento come quello che avete passato, sono estremamente arrabbiato sulla lentezza amministrativa per ottenere una medicina, quando si sa pertinamente che è possibile rallentare, almeno in questo caso, la malattia in un bambino.
Arriviamo subito all'aspetto del farmaco. Abbiamo interpellato Swissmedic in merito. Restiamo però ancora un attimo sulla questione della gestione della malattia. Voi avete fondato appunto un'organizzazione Mantello, forse anche per superare l'isolamento che si ha spesso nel gestire un grande problema che pochissime persone hanno.
Esatto, l'idea di ProRaris, l'alleanza malattie rare svizzera, è quella di unire le forze, perché effettivamente la particolarità svizzera, che è un piccolo paese, ci sono alcune malattie che, come diceva di nuovo la dottoressa Ferrarini, sono rappresentate forse da un paziente, due, tre in Svizzera, e quindi spesso effettivamente questi pazienti si muovono nella creazione di un'associazione, ma che ha un impatto diciamo politico estremamente debole. L'idea di ProRaris è quello di mettere insieme tutte le associazioni di pazienti, ormai ne rappresentiamo più di 40.000 pazienti in Svizzera, e di avere un messaggio unico e forte da poter portare diciamo alle istituzioni che possono cambiare un po' la situazione. E infatti, come diceva il signor Dell'Oca all'inizio del documento, grazie a questo siamo arrivati in qualche anno a far riconoscere, a approvare un programma nazionale malattie rare.
Sì, dottoressa Ferrarini, parlava prima della difficoltà ad arrivare ad una diagnosi corretta, ad una diagnosi certa. In queste lunghe peregrinazioni, a questo punto interviene la genetista. E quindi come procede? Si avvale di altri pareri medici, del pediatra, del neurologo? Come si procede?
Di tutto, nel senso che il genetista non è un tuttologo, no? Cioè il genetista deve partire le sue indagini, far partire le sue indagini da una diagnosi clinica che sia quanto più corretta possibile. Voglio dire, se un paziente arriva dalla neurologia, è necessario che il neurologo mi abbia detto: guarda, secondo me ha un problema muscolare, guarda, secondo me il problema muscolare è a livello, non so, dei cingoli, cioè delle scapole, delle anche. Quello che voglio dire è che la genetica è bellissima perché attraversa tutte le branche, no, della medicina, cioè parte dalla ginecologia, attraverso la pediatria, attraverso tutte le medicine adulte, ma il genetista non è un tuttologo, quindi il ruolo fondamentale è quello di partenza, cioè di chi ha il sospetto, no, il pediatra, il medico dell'adulto, e questo sospetto deve essere quanto più dettagliato possibile, no? E allora su lì poi il genetista ci lavora, no? Cerca di confermare la diagnosi a livello clinico, a livello genetico, tramite prelievo del sangue, eccetera. Voilà, quindi diciamo che è veramente un lavoro d'équipe.
Ecco, dottor Menzel, nel 2014, lei ne accennava prima, il Consiglio federale ha adottato il Piano Nazionale Malattie Rare, quindi 19 misure per migliorare l'accesso alla diagnosi, a terapie, a rimborsi da parte delle casse malati di chi ha una malattia rara. Voi come ProRare siete stati consultati, questo progetto la convince, va nella giusta direzione?
Allora, indubbiamente va nella giusta direzione, ovviamente vorremmo che andasse più veloce, perché ovviamente era stato annunciato per fine 2017 e attualmente ha 2 anni di ritardo, purtroppo. E spesso i pazienti con malattie rare non hanno 2 anni di attesa per vedersi rimborsare una medicina o per facilitare la loro diagnosi o per trovare un centro di riferimento in cui possono essere presi a carico in modo adeguato.
L'adattamento, l'entrata in funzione di questo piano è progressivo? Lei ha già visto dei progressi da allora?
Sì, sì, cioè, ci sono dei progressi indubbiamente, soprattutto nella creazione di questo organo di coordinamento per le malattie rare, che è stato menzionato all'inizio, che si chiama COSEC, che è quello di, per il momento, di individuare i centri di riferimento e queste reti di cure per migliorare l'assistenza ai pazienti e alle famiglie.
Dottoressa Ferrarini, lei da quando c'è questo piano nazionale ha visto dei progressi?
Beh sì, devo dire che io sono, cioè, ho iniziato a fare genetica penso più o meno 10 o 12 anni fa, e quando ho iniziato in Svizzera era veramente complicato, no? Con le casse malati, il riconoscimento anche solo dei test genetici, no? Cioè facevo veramente fatica a far capire a cosa serviva un test genetico e qual era la sua importanza. In fondo è come quando hai la polmonite, fai la radiografia, è chiaro che la radiografia non ti cura la polmonite, però ti dice che cos'ha. Il test genetico è la stessa identica cosa. E devo dire che in questo c'è stata una grandissima evoluzione, nel senso che adesso è molto più facile, non è scontato, ma è molto più facile il riconoscimento almeno del test genetico, che per me è quasi il punto di partenza, no?
Torniamo ora alla storia di Mattia e del farmaco che lo potrebbe aiutare per la sua atrofia muscolare spinale di tipo 2. Il farmaco disponibile in Italia e negli Stati Uniti è lo Spinraza, e abbiamo sentito in merito Federico Cimini di Swissmedic. Sentiamolo.
Il prodotto è stato omologato molto recentemente, vale a dire il 20 settembre. E quindi ora a questo punto è compito dell'azienda titolare dell'omologazione di provvedere alla messa sul mercato.
E anche alla fissazione del prezzo, giusto?
Questo in collaborazione con altre autorità chiaramente competenti.
Ci può spiegare cosa ci vuole per far omologare un farmaco?
Beh, ci vuole innanzitutto un'azienda che presenti la domanda. Questo vuol dire che l'azienda deve avere un dossier che riguarda il prodotto, e il dossier deve mostrare che il prodotto dal punto di vista della qualità e degli effetti è effettivamente efficace, e quindi questi dossier vengono valutati da Swissmedic. Se la valutazione è positiva, questo procedimento termina con un'omologazione del prodotto.
Come mai in Svizzera ogni tanto dei farmaci vengono omologati più tardi rispetto a altri paesi?
Beh, innanzitutto non credo che si possa parlare di una statistica di un ritardo dal punto di vista omologazione. Ogni azienda può decidere strategicamente in quale paese presentare per primo la domanda, e quindi può capitare che in un paese venga presentata prima che in un altro, o addirittura può capitare che un'azienda decida di non presentarla del tutto in Svizzera.
Lei si occupa di autorizzazioni speciali, ci può spiegare di cosa si tratta? Si può chiedere per via urgente l'omologazione di un farmaco?
Non è veramente esatto per via urgente l'omologazione di un farmaco, o meglio, quello di cui mi occupo io, che sono queste autorizzazioni speciali, si riferiscono al caso in cui il farmaco sia effettivamente disponibile in altri paesi, i cui sistemi di controllo vengono considerati equivalenti da Swissmedic. In quel caso lì è possibile importare il prodotto omologato in questi paesi in Svizzera. Per far questo, a seconda del prodotto, è necessario questa autorizzazione speciale, o addirittura, se si tratta di un prodotto con certe caratteristiche, lo si può addirittura importare senza dover passare attraverso questa autorizzazione speciale.
E per quel che riguarda i farmaci che curano malattie gravi?
Beh, posso molto in generale dire che esiste per questi farmaci una via preferenziale, sono gli orphan drug. Gli orphan drug seguono un cammino preferenziale non solo presso Swissmedic, ma presso anche le altre autorità di altri paesi, e quindi quando un medicinale viene accettato in quanto tale come orphan drug, a partire da quel momento il procedimento che porta all'omologazione è accelerato. In questo senso c'è uno sforzo da parte dell'autorità, senz'altro, a accelerare la messa sul mercato di prodotti che sono utili a poche persone per malattie rare.
Era Federico Cimini di Swiss Medic, l'Istituto Svizzero per gli agenti terapeutici. Dottor Menzel, diceva prima, lei è molto arrabbiato, ha sentito le spiegazioni di Swiss Medic, in termini puramente commerciali, non è redditizio investire nella ricerca di farmaci che curano malattie rare. Quindi chi lo fa, perché lo fa e chi dovrebbe prendersi questa responsabilità, secondo lei?
Allora, tutti dovremmo prenderci questa responsabilità, perché c'è da sapere una cosa che forse non comunichiamo abbastanza, è che quelle poche medicine o terapie che esistono attualmente sul mercato per le malattie rare sono anche usate per malattie molto più comuni. Per esempio, la leucemia non è più una malattia mortale, ma è diventata determinata una malattia cronica grazie allo studio di una leucemia ultrarara, che è rappresentata nei bambini e con la quale è stato possibile sviluppare una nuova medicina, che ovviamente all'inizio era considerata come una orphan drug, quindi una medicina orfana, e che poi è stata utilizzata anche per delle malattie comuni. Quindi c'è un interesse per la società in generale che la ricerca sia sovvenzionata in maniera maggiore, a livello delle malattie rare. Adesso chi deve intervenire? Beh, è sempre il problema che ci si rinvia la patata bollente. Noi, dal nostro punto di vista, e parlo come Blackstone Foundation, ci siamo detti che dobbiamo sostenere la ricerca su tutte le malattie orfane e facilitare anche la condivisione della conoscenza scientifica tra i ricercatori, perché anche i ricercatori che lavorano sulle malattie rare sono pure loro rari. Adesso c'è nel piano del nazionale delle malattie rare, c'è proprio una volontà, in uno dei punti, di favorire la ricerca sul piano nazionale sulle malattie rare.
Ma ai pazienti capita spesso di non trovare un farmaco disponibile per curarsi?
Ah, se calcoliamo sulle 7 malattie, meno del 5% hanno un farmaco, si parla di più o meno 300 malattie che hanno a disposizione un farmaco. E di nuovo ripeto che non è il farmaco che andrà a guarirli, ma probabilmente che migliorerà la loro qualità di vita. Quindi sì, assolutamente. Nel caso di Mattia, per esempio, ha già fortuna che esista un farmaco ed è lì ancora che sono ancora più arrabbiato e frustrato che non può ottenerlo, perché ha la fortuna comunque che c'è un farmaco, e quindi io parto dal principio che tutti questi cavilli burocratici e queste complicazioni non dovrebbero esistere.
Ma ora che è stato omologato da Swiss Medic, entro un paio di mesi dovrebbe essere disponibile o no? Qual è l'esperienza?
Allora, l'esperienza è un po' complessa perché adesso si entra in tutto quello che è la discussione del prezzo della medicina. Ovviamente da una parte c'è l'industria farmaceutica che vorrebbe farlo pagare il più caro possibile perché dice che gli è costato estremamente caro svilupparlo, e dall'altra parte ci sono le autorità che vogliono tenere il prezzo più basso per fare in modo che poi l'assicurazione lo rimborsi. E questo può durare. Non si sa, non abbiamo statistiche, non ci sono medie possibili da fare perché effettivamente le medicine approvate sono ancora poche. Di nuovo, penso che bisognerebbe anche lì avere un po' più peso politico e dare a disposizione dei pazienti che hanno la fortuna di avere un farmaco disponibile l'accesso diretto, senza dover subire e aspettare delle discussioni commerciali, politico e altro.
Dottoressa Ferrarini, in Svizzera è un paese piccolo, quindi nella cura delle malattie rare i casi sono pochi. La Svizzera è un paese piccolo e quindi i casi sono ancora meno. Quanto fate affidamento sull'esperienza di paesi più grandi e quindi con più casi?
Beh, la genetica non puoi farla da solo, è impossibile proprio per quello che dicevo prima, non si può essere tuttologi. Fortunatamente, diciamo un po', no, la mia esperienza personale di comunque avere lavorato in Italia, in Svizzera interna, in Francia, mi ha permesso di creare una rete di contatti che mantengo tuttora. E poi adesso con internet è facilissimo, nel senso puoi comunicare col massimo esperto mondiale e ti risponde in giornata, ecco. Quindi diciamo che c'è una collaborazione che soprattutto per le malattie rare, da quel punto di vista è facile, ecco, è abbastanza facile, devo dire.
Olivia Menzel, in conclusione, dove sono le falle del sistema in Svizzera in fatto di malattie rare? Cosa andrebbe migliorato al più presto possibile?
Ma effettivamente, se rimaniamo sulla tematica di oggi, direi, se esiste l'accesso al farmaco bisognerebbe migliorarlo. Tutte le questioni di rimborso, di prezzo, non dovrebbero essere a scapito del paziente. E se poi posso un po' tirare l'acqua al mio mulino, diciamo che il sostegno alla ricerca in Svizzera, soprattutto che siamo degli ottimi ricercatori a livello mondiale, abbiamo comunque è un paese relativamente ricco, quindi dei mezzi molto avanzati a livello di ricerca.
C'è stato il premio Nobel per la chimica assegnato ieri a un losannese.
Penso che la Svizzera a livello di ricerca può giocare un ruolo fondamentale ed è per questo anche noi ci attiviamo sulla creazione di un centro unico nel mondo per quello che è la ricerca terapeutica sulle malattie rare e l'idea appunto di creare un partenariato pubblico-privato, perché solo il pubblico non può farlo, solo il privato non può farlo, e l'idea è proprio veramente cambiare la situazione e concentrarsi sull'interesse scientifico e sul fatto di portare dei farmaci a delle persone che ne hanno bisogno e non su un aspetto puramente e strettamente commerciale.
Dottoressa Ferrarini, ha qualcosa da aggiungere sulle falle del sistema in Svizzera?
Ma no, nel senso che quello che è chiaro è tutto da costruire, ma purtroppo con le malattie rare è un po' così, ma io ho visto delle evoluzioni incredibili negli ultimi 10 anni e intanto se ne parla. Cioè, quando sono rientrata io in Ticino mi ricordo che facevo le formazioni e non veniva nessuno a vedermi, no? Perché dicevano: ma questa di che cosa parla, di fumo? E invece adesso se ne parla, c'è un piano nazionale, si creano i centri di riferimento, le interazioni tra gli specialisti sono molto più snelle, quindi è chiaro, la strada è ancora tanta, però secondo me siamo su quella buona.
E io con questa speranza saluto e ringrazio i nostri ospiti e voi che ci avete seguiti. Ringrazio Mattia e sua mamma per aver condiviso con noi alcuni momenti della loro vita. Modem torna domani da Paolo Dell'Oca e Bettina Müller. Buona giornata a tutti.